Tre colori, 150 storie della storia d'Italia. Pier Giorgio Di Freddi racconta i tre Nobel della scienza di Torino.
Medicina a Torino. Come mai il connubio fra una disciplina scientifica come la medicina e una città invece italiana come Torino? Certo, si potrebbe dire medicina a Roma, medicina a Palermo, eccetera, perché la medicina si sviluppa e si pratica un po' in tutte le città, per fortuna. Anzi, oggi la sanità è diventata una delle cose più importanti della nostra vita, perché ci permette di allungare la nostra speranza di vita. Pensate che agli inizi dello scorso secolo, del Novecento, la vita media mondiale era attorno ai 35-40 anni e oggi invece è praticamente raddoppiata, e questo è ovviamente uno dei grandi successi della medicina. Ma vogliamo parlare in particolare della medicina a Torino, in particolare medicina italiana, perché nel primo dopoguerra, verso la metà del Novecento, la scuola di medicina di Torino ebbe una risonanza mondiale attraverso tre persone che arrivarono tutte e tre poi al premio Nobel, sono i tre nostri Nobel della medicina, ma tutti partirono da Torino e tutti studiarono insieme a un professore che si chiamava Giuseppe Levi. Io ricordo che una volta ho intervistato D'Ulbecco e gli ho chiesto, ho detto, ma insomma è un po' strano, no, dal punto di vista statistico, che da una stessa scuola siano usciti tre premi Nobel addirittura. E lui mi rispose che certo, dal punto di vista statistico la cosa era improbabile, ma che bisognava tenere presente la personalità di questo professore Giuseppe Levi, che ha avuto un'influenza enorme, ovviamente benefica, sui suoi studenti. Ricordava D'Ulbecco che Levi incoraggiava moltissimo a fare, ma aveva una grande qualità, era estremamente critico. Quando qualcuno arrivava con un risultato, glielo faceva vedere, bisognava convincerlo, non bastava dirgli ho fatto questo, ho fatto quell'altro, bisognava portargli le prove. Levi trovava i punti deboli, che è proprio quello che serve per fare uno scienziato, perché in realtà la scienza procede per tentative ed errori, non c'è una scienza infusa, naturalmente bisogna imparare a cercare le risposte, ma anche accorgersi se le risposte sono corrette o se sono invece sbagliate. E quindi D'Ulbecco metteva il dito, diciamo così, no, su questa qualità pedagogica, quasi maieutica, del professor Levi, che è quello che poi ha permesso a tre persone così diverse fra di loro di arrivare a traguardi che sono i massimi, per l'appunto, nel campo della scienza, cioè al premio Nobel per la medicina. Chi sono gli altri due? Uno l'ho già citato, ovviamente, è Renato D'Ulbecco. Gli altri due sono Salvador Luria, o Luria a seconda di come lo si pronuncia negli Stati Uniti, tra l'altro in genere viene chiamata appunto Luria, e l'altra è la nostra famosissima signora Rita Levi Montalcini. E allora, per parlare del contributo italiano e più in particolare torinese o piemontese alla medicina e alla scienza del Novecento, vogliamo raccontare qualche cosa di questi tre personaggi. Al professor Levi abbiamo accennato, l'unica cosa che possiamo dire per l'appunto è che questa sua scuola evidentemente deve essere stata estremamente proficua e che deve aver insegnato a questi tre in particolare, ma a tutta una generazione di studenti, come si faceva la scienza e come si imparava in particolare la medicina. Il nome di Luria o Luria è forse il meno noto di questa triade, di questa trinità, perché in realtà Luria emigrò durante la guerra, aveva origini ebraiche, quindi sappiamo tutti che cosa successe in quel periodo buio della nostra storia, della storia europea, e quindi lui se ne andò negli Stati Uniti. Se ne andò in una piccola università, a prima vista perlomeno, che era l'Università dell'Indiana. Fu lì poi che in realtà questo centro divenne anzitutto un centro fondamentale di ricerca, perché Luria incominciò a studiare i fagi, come poi vennero chiamati, batteriofagi, e a cercare di sviluppare le parti fondamentali della biologia. Luria lavorava con Delbrück, che era invece un fisico che arrivò alla medicina attraverso appunto una formazione completamente diversa, e non è un caso, tra l'altro, perché, se posso fare una parentesi, Il risultato forse più importante delle ricerche mediche o biologiche dello scorso secolo, verso la metà del Novecento, è la scoperta famosissima, che tutti noi conosciamo perlomeno per sentito dire, della doppia elica, che fu fatta da una parte da Francis Crick e dall'altra parte da James Watson. Ebbene, Francis Crick anche lui era un fisico. C'è un motivo per questa convergenza dei fisici nelle ricerche biologiche, così come nel caso di Delbruck, ed è che un altro fisico, Erwin Schrödinger, uno dei padri fondatori della meccanica quantistica, scrisse ad un certo punto un famoso libro che si intitolava Che cos'è la vita, e in questo libro proponeva l'idea, il programma, che per capire quale fosse il segreto della vita, il segreto della genetica, come oggi noi lo chiameremmo, bisognava effettivamente studiare le cose a livello fisico-chimico. Non c'era bisogno di nessun principio vitalistico, come all'epoca forse si immaginava. La vita non era descrivibile in maniera diversa da quello che è il resto della natura, bastavano le leggi della fisica e della chimica. E fu estremamente influente questo libro, perché spinse per l'appunto molti fisici, in particolare Delbruck e Crick, a studiare biologia. Ed ecco che con Delbruck Luria incominciò a lavorare nella Università dell'Indiana, e loro arrivarono al premio Nobel molto prima degli altri due, che però erano tra l'altro quasi dei loro coetanei, cioè D'Ulbecco e la Montalcini, perché arrivarono al Nobel nel 1969. E questo è uno dei primi enormi risultati della scuola di medicina di Giuseppe Levi a Torino, cioè il primo premio Nobel che viene vinto appunto da Salvador Luria nel 1969. medicina a Torino. Stiamo parlando della scuola di Giuseppe Levi, che verso la metà del Novecento allevò un vivaio di giovani di belle speranze, che poi però riuscirono a realizzare queste speranze e a arrivare tutti e tre al premio Nobel. A uno di questi abbiamo già accennato, Salvador Luria, che fu il primo a emigrare, e lo fece per questioni razziali, perché c'erano state le leggi razziali, e quindi avendo ascendenza ebraica dovette andarsene dall'Italia. Invece gli altri due, cioè sia Dulbecco che la Montalcini, se ne andarono negli Stati Uniti, ma dopo la guerra, quindi non c'era direttamente un motivo politico, anche se poi la Montalcini in realtà anch'essa aveva origini ebraiche, e durante la guerra ebbe enormi problemi per poter sviluppare le sue ricerche. La cosa interessante è che si racconta, e qui forse posso parlare più sottovoce di un pettegolezzo, si racconta che Dulbecco fosse innamorato della Montalcini, e che in realtà, e questo invece è un fatto, andarono negli Stati Uniti insieme, nel senso che presero la stessa nave. All'epoca ovviamente i viaggi intercontinentali non erano così facili e così immediati come quelli che facciamo noi oggi con gli aerei, quindi se ne andarono in nave, e io ho chiesto una volta alla Montalcini se era vero quello che si diceva, che Dulbecco fosse innamorato di lei, e lei mi rispose: ma no, dice, si diceva, ma non credo, dice, eravamo molto amici e così siamo rimasti. Comunque, qualunque cosa ci fosse tra di loro, certamente c'era una grande affinità intellettuale. Andarono negli Stati Uniti, ma andarono in università e in gruppi di ricerca differenti. Dulbecco si unì al gruppo di Luria e andò nell'Indiana. Nell'Indiana, tra l'altro, fece una amicizia che poi divenne fondamentale nella sua vita, perché da giovane studente si trovò un altro studente nello stesso ufficio di dottorandi, diciamo così, stavano prendendo il PhD, e questo studente si chiamava niente meno che James Watson. Era uno dei due scopritori della struttura doppia elica del DNA. Luria prese sotto le sue ali, diciamo così, la protezione il giovane Dulbecco, anche se Dulbecco appunto non era tanto più giovane di Luria, semplicemente Luria era molto più avanti, diciamo, era andato negli Stati Uniti in precedenza.
Mi pareva che quella, siccome io ero interessato a fare delle scoperte in biologia, che quella era la cosa da fare, perché lì Luria studiava dei virus che attaccano i batteri, c'era la possibilità di studiare i geni, che i geni si cominciava a capire dovevano essere la chiave di tutta la biologia. Per cui non c'era altra possibilità, se volevo fare quello dovevo andare, dovevo abbandonare questa posizione che avevo, che insomma mi dava una certa sicurezza ma non mi dava modo di lavorare nel campo che volevo io, e l'ho abbandonata senza esitazione. Sono andato negli Stati Uniti, ho trovato l'ambiente estremamente favorevole a quello che io volevo fare. Naturalmente questo non vuol dire che uno non rimane italiano, uno rimane italiano per sempre.
Lavorarono insieme, però mentre Luria prese poi il premio Nobel nel 69 appunto per la ricerca sui batteriofagi, Dulbecco lo prese qualche anno dopo, in realtà per motivi completamente diversi, cioè per la ricerca sul cancro. Lo vinse insieme ad altri due signori che si chiamano Temming e Baltimore nel 1975 per lo studio dei virus e delle cellule tumorali. Credo che sia inutile sottolineare quanta importanza ci sia negli studi sul cancro e soprattutto sui motivi, sulle motivazioni che questi studi hanno. Probabilmente cambieranno nel corso degli anni e dei decenni il nostro rapporto purtroppo tragico con questa malattia. Si è capito moltissimo negli ultimi anni e negli ultimi decenni a proposito del cancro, soprattutto si è capito quanti diversi tipi di cancro ci siano, ma Dulbecco fece di questi studi avveniristici, diciamo così, e prese appunto, come dicevo, nel 75 il premio Nobel. È interessante raccontare come cosa successe quando poi venne annunciato il premio Nobel, perché Dulbecco e i suoi due compagni, Baltimore e Temming, capirono che il fatto stesso di aver vinto il premio Nobel dava loro praticamente un palcoscenico dal quale poter annunciare qualche cosa che fosse importante per il mondo intero. E allora fecero propaganda nella loro conferenza stampa, quando gli venne assegnato il premio Nobel, al fatto che spesso il cancro è collegato con il fumo. Nella nostra Italia, per esempio, sappiamo quali sono le cifre: ogni anno muoiono 120 20.000 persone in Italia, di cui 30.000 muoiono per cause legate all'alcol, cioè cirrosi o cose del genere, ma 90.000 muoiono per cause legate al fumo. E allora capiamo che si tratta di cifre enormi, anche se poi i giornali, i media, la radio da cui stiamo parlando, spesso non si concentrano su questi eventi tragici, ma 120.000 persone che muoiono ogni anno, il conto è presto fatto, sono 10.000 al mese. 10.000 al mese, quando i mesi hanno 30 giorni, sono circa 300 persone che muoiono ogni giorno per cause legate in parte, per un quarto, all'alcol e per tre quarti al tabacco. E allora è diventata una specie di attività e di impegno sociale quello che Dulbecco ha messo a frutto nella battaglia contro il fumo, che poi tra l'altro in Italia è poi arrivata alla fine col ministro Sirchia alla proibizione del fumo nei locali pubblici per evitare che coloro che non vogliono fumare soffrano poi invece di fumo passivo. Dulbecco è diventato poi un personaggio famoso perché in parte è stato per anni testimonial del Telethon, quindi della raccolta di fondi per la distrofia e per malattie collegate di questo genere, e poi una volta soprattutto l'hanno visto veramente tutti, anche coloro che forse non avevano mai sentito parlare, non dico del cancro, ma perlomeno del premio Nobel o di Dulbecco stesso, perché andò al Festival di Sanremo addirittura e divenne poi da quel momento veramente famoso in tutte le case. Naturalmente i soldi che Dulbecco ricevette come cachet, diciamo, per la sua partecipazione al Festival di Sanremo furono devoluti alle ricerche sul cancro, ed ecco che questo è un modo in cui Dulbecco, che tra l'altro è una persona estremamente solare, adesso è naturalmente parecchio anziano, ormai si avvicina ai 100 anni quasi, ha superato i 95, ebbene, dicevo, questa persona estremamente solare, con una testa molto grande, no, che quasi metaforicamente ci ricorda che dentro a quella testa c'è un cervello, no, di grandi proporzioni, sempre col sorriso sulle labbra, con la sua voce suadente e sottovoce anche spesso parlando, ci ricorda di quanto siano importanti le ricerche sul cancro, ma dall'altra parte anche di quanto sia stato importante lo studio che insieme a Luria e alla Rita Levi Montalcini egli stesso Dulbecco fece nella scuola di medicina di Torino, condotta dal professor Giuseppe Levi.
Il premio Nobel per la medicina. E quest'uomo coraggioso ha accettato l'ultima piccola sfida questa sera, accettando di venire qui con me, il professor Renato Dulbecco. Ha delle fame, in piedi. Intanto auguri per i suoi 85 anni di ieri. Bravo, auguri.
Bravo, grazie.
Vede, sono tutti con lei, quindi. Ma che fate? Ma una semina ovetta. Chi l'avrebbe mai detto, professore?
Ah, no.
Grazie. Professore, ha letto sui giornali, che scandalo, un Nobel a Sanremo, lei ci andrebbe mai? E chi lo sa?
Stiamo raccontando la storia della medicina a Torino, in particolare della scuola di Giuseppe Levi, che ha allevato nel suo vivaio ben 3 premi Nobel nel giro di pochi anni. Salvador Luria, che prese il Nobel nel 69 insieme a Delbrück, Renato Dulbecco, che lo prese invece nel 1975, e l'ultima in ordine di tempo invece è stata Rita Levi Montalcini, che ha preso il premio Nobel nel 1986. Tutti e tre, ovviamente, per la medicina e in particolare per la biologia. La Montalcini è probabilmente dei tre il personaggio più noto, più famoso, se c'è qualcuno che incarna forse l'identità italiana e l'identità femminile in particolare, l'identità della scienziata, è proprio questa donna ovviamente diversa da tutti, una donna piena di forza, piena di voglia di vivere, che come sappiamo ha superato ormai i 100 anni, Ricordo che in un'intervista che gli fece Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, lei raccontava che dormiva pochissimo durante la notte, 2 o 3 ore per notte, e Fazio gli chiese un po' ingenuamente, dice: ma come mai dorme così poco? E lei rispose, no, era l'intervista per i suoi 100 anni, dice: io non ho tempo da perdere. Ecco, una centenaria che dorme poco perché ha molte cose da fare e ritiene ancora di avere la voglia e la capacità, la forza e il tempo di poterle fare, beh, certo, questo è un esempio per tutti noi. Rita Levi Montalcini, credo che prima di prendere il premio Nobel per la medicina non fosse poi così conosciuta in Italia, benché ormai venisse in Italia regolarmente, avesse diretto enti di ricerca e così via. Ma il Nobel la catapultò ovviamente nella ribalta, come spesso fa, ma non sempre, perché i premi Nobel ce ne sono tanti, no? Bisogna anche avere qualità ancora più eccezionali di quelle che servono per prendere il premio, per diventare poi una personalità di rilievo a cui si può fare riferimento.
Nel quadro di una cerimonia tradizionalmente solenne e spettacolare, Re Carlo Gustavo XVI di Svezia ha consegnato i premi Nobel 1986 a 10 esponenti del mondo scientifico e culturale, fra i quali la professoressa italiana Rita Levi Montalcini, premiata per la scoperta del fattore di crescita delle cellule nervose. Per la medicina, Rita Levi Montalcini e lo scienziato americano dello stesso campo neurologico Stanley Cohen.
La storia di Rita Levi Montalcini è stata raccontata da lei stessa in tantissimi libri, tra l'altro anche di successo. Uno che è diventato un po' il simbolo di questa donna si intitola Elogio dell'imperfezione. La Montalcini ricorda che la perfezione non c'è, naturalmente, no? E che è bene che non ci sia, perché è proprio l'imperfezione quella che ci rende umani e che ci permette di sbagliare, ma anche di cambiare. Io ricordo che una volta le chiesi se, per esempio, era felice, no? Alla fine di un percorso così lungo, e soprattutto, come spesso lo sono magari o dicono di esserlo gli anziani o i vecchi, e lei mi rispose, cito testualmente perché è bene riportare le parole di questi grandi personaggi come le hanno dette, no? Senza metterci nulla di nostro, lei rispose: io sono serena. Felice no, di fronte all'enorme sofferenza nella quale naviga il mondo, chi può essere felice? Non avrebbe senso. E allora io gli chiesi: ma si può essere felice solo se tutti lo sono? E lei disse: no, è proprio la parola stessa che io abolirei. Di felicità non si può parlare nemmeno nel futuro. L'uomo è portato all'imperfezione e dunque all'infelicità. La serenità è il massimo che noi possiamo desiderare e sperare. Un atteggiamento quasi stoico da parte di questa donna, che fisicamente fa tenerezza a vederla, perché è molto piccola di statura, minutissima, ha delle braccine che si possono tenere unendo il pollice e l'indice, e che però dentro ha una forza straordinaria. Un giorno ricordo che siamo andati a fare una conferenza, io accompagnavo naturalmente semplicemente, di fronte a migliaia, credo che fosse, perché era un palazzetto dello sport, di studenti. Io ero un po' preoccupato perché si sa che quando si va a fare conferenze nelle scuole o per le scuole a volte succede che ci sono classi magari indisciplinate, c'era un po' il rischio, no, che magari non si controllasse, diciamo così, la folla di studenti, e evidentemente avevo sottovalutato invece la capacità e la forza anche di questa donna, perché nel momento in cui entrò sul palcoscenico così minuta ma così determinata e cominciò a raccontare le sue origini, per esempio a raccontare battendo il pugno poi tra l'altro sul bracciolo della sedia, dicendo: io sono stata allevata in una famiglia che voleva che fossi donna e madre, e io non volevo essere né una né l'altra. Non nel senso che rifiutasse la sua femminilità, però rifiutava in particolare la maternità, perché questa era una distrazione dagli obiettivi di ricerca e di conoscenza che la signora Montalcini ha perseguito per tutta la sua vita. Lo studio che la Montalcini ha fatto dopo aver studiato appunto con Giuseppe Levi nella scuola di Giuseppe Levi a Torino è stato il famoso studio sugli embrioni di pollo, che ha osservato per più di 20 anni praticamente al microscopio. Pensate alla vita di uno scienziato, perché noi spesso siamo abituati soltanto a guardare qual è il risultato poi di queste ricerche. Certo, li vediamo sul palcoscenico di Stoccolma che si inchinano di fronte al re e vengono incoronati con il premio Nobel, ma dietro a questo momento finale della ricerca c'è in realtà una quotidianità che è fatta appunto di ore, e ogni giorno, ogni settimana, ogni mese dell'anno, per decenni a volte. E nel caso della Montalcini, a studiare gli embrioni di pollo e alla scoperta poi che la resa famosa, cioè il fattore di crescita nervosa, che ha connessioni col cancro, che si sono poi trovate studiando le cellule del sarcoma, e quindi ecco che in qualche modo tutto si tiene, cioè anche gli studi che Dulbecco fece invece partendo dai batteriofagi, studiando con l'uria, in realtà poi anche lì sono arrivate. Questo è il bello della scienza in generale e della medicina, della biologia in particolare, e questi tre personaggi sono diventati i simboli della medicina italiana nel mondo, anche se purtroppo tutti e tre hanno dovuto poi emigrare per poter fare al meglio le loro ricerche, e tutti e tre hanno ottenuto il premio Nobel all'estero. E ricordiamoli ancora una volta, anzitutto il capostipite, il caposcuola di questa scuola di medicina di Torino, cioè Giuseppe Levi, e poi i suoi tre grandi allievi, Salvador Luria, Renato Dulbecco e Rita Levi Montalcini, che sono le nostre glorie nella medicina del Novecento.
Sono io, il ciclista che passa per strada al mattino, sul presto, cantando, mentre voi vi girate nel letto d'estate al penultimo sonno. Quel canto che non fate in tempo a sentirne la fine, e si perde, e non siete riusciti a capire se canto per gioia o per rabbia. Io sono il padrone del mondo, ah, il padrone, e basta che alzi una leva e vi spengo la luna. Rido fuoco al sole buttandoci dentro il carbone, so leggere bene le stelle e c'è scritto la 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 la. Sono io, il ciclista che grida correndo alla donna che passa e non guarda, bella bruna, e le strappo un'occhiata che dura soltanto un secondo, ma in quell'attimo è come se fosse più mia che di tutti voi altri, e continuo la strada inghiottendo aria gelida e canto tossendo. Io sono il padrone del mondo, ah, il padrone, e basta che alzi una leva e vi spengo la luna. Ridò fuoco al sole buttandoci dentro il carbone, so leggere bene le stelle e c'è scritto la 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 la. Sono io che disturbi il riposo di voi che tenete in mano i comandi del potere, o magari soltanto vi fate illusion di tenerli e vi dite: ma questa canzone l'annuncio che non conteremo più niente, od invece qualcuno che vuol canzonare se stesso cantando. Io sono il padrone del mondo, il padrone, e basta che alzi una leva e vi spengo la luna. Ridotto al sole buttandoci dentro il carbone, so leggere bene le stelle e c'è scritto la 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 la.
Pier Giorgio Di Freddi ha raccontato i tre Nobel della scienza di Torino. Con un frammento di un'intervista al premio Nobel Renato Dulbecco del 23 novembre 1993 e un brano tratto dalla serata inaugurale del Festival di Sanremo del 23 febbraio 1999, nel quale Renato Dulbecco fu ospite d'eccezione, e la telecronaca di Sandro Paternostro dell'assegnazione a Stoccolma del premio Nobel per la medicina a Rita Levi Montalcini nel 1986. E il brano Mamma mia dammi 100 lire, canzone popolare del 1850, di cui esistono molte versioni. Questa è tratta da una registrazione originale della famiglia veneta Fabro. e il brano Il padrone del mondo, scritto da Italo Calvino, musicato da Sergio Liberovici e cantato da Glauco Mauri. È uno dei brani scritti tra il 1958 ed il 1962 da degli autori per lo più torinesi che insieme fondarono il gruppo Canta Cronache. Combattevano contro il mondo della canzone di consumo che all'epoca era identificato con il Festival di Sanremo. A cura di Federica Barozzi con Lorenzo Pavolini, Mariangela Spitella e Daria Corrias. Tre colori @rai.it